Buongiorno, buongiorno, le 8 e 49 minuti, buongiorno e benvenuti a Itaca. Staremo insieme, se vorrete, fino alle 10.30, dalle 9 la rassegna stampa e poi questo giorno è il giorno del secondo anniversario della guerra dell'invasione russa dell'Ucraina. E ne parleremo con ospiti e interviste che sentirete nella seconda parte della trasmissione. Ovviamente i quotidiani di oggi hanno tanti speciali che riguardano questo anniversario. Facciamo una rapida carrellata delle prime pagine, sapendo che la notizia d'apertura per la maggior parte dei quotidiani è soprattutto le cariche ieri a Pisa. Sapete, l'avete sentito dai nostri notiziari, ne parliamo da ieri, Pisa, Firenze, ma in particolare Pisa, dove sono stati colpiti dai manganelli della polizia gli studenti delle scuole superiori. Allora, partiamo dalla stampa di Torino. Il martirio ucraino, l'apertura è questa, con una foto con dei fiori accanto a un muro di fotografie che sono di uomini ma anche di donne che sono caduti nella guerra, sono i soldati ucraini che sono caduti nella guerra. Poi, in taglio medio, botta gli studenti, bufera su piante dosi, le opposizioni insorgono, il ministro venga in aula, Schlein e Conte, una vergogna. Repubblica, anche qui più o meno la stessa cosa, nel senso che c'è un'apertura con 2022-2024, due anni di guerra in Ucraina, e qua la foto di una strada vuota e piena però di cavalli di Frisia, di ostacoli evidentemente per impedire l'accesso di camion o anche di altro, di cingolati, e l'apertura vera e propria però è su Pisa e Firenze, manganelli facili, gli scontri a Firenze appunto e a Pisa. Il manifesto, l'apertura è sulle cariche, il vizietto, la fotografia presa da alcuni filmati, vediamo un poliziotto che sta per colpire un ragazzo con il manganello, vediamo una persona a terra accanto a un mezzo della polizia, vediamo anche una ragazza che si copre il volto sanguinante. Sono le tre istantanee che ci offre il manifesto. Di nuovo i ragazzi in piazza per la Palestina travolti dalla ricarica della polizia, Pisa e Firenze, feriti diversi minori, docenti, scene inaudite, le opposizioni inaccettabili, piante dosi, chiarisca, il sindaco leghista Conti amareggiato, ma la destra difende le manganellate. Anche il Domani fa l'apertura su questo, c'è la foto della stessa ragazza, però un'altra sequenza, colpita probabilmente all'occhio, sanguinante, e il titolo è Stato di Polizia, e poi in taglio medio lutto i miliardi, ecco il costo della guerra. Il Fatto Quotidiano, anche qui quattro fotografie, due le abbiamo già viste, sono quelle che sono apparse anche sul manifesto, altre due invece vedono appunto un'altra sequenza da un'altra prospettiva, la carica della polizia, difficoltà operative tra virgolette, è il titolo diciamo ironico che viene dedicato a quello che successo, le difficoltà operative sono le, come dice il Fatto Quotidiano, le surreali scuse della polizia dopo i pestaggi. Il Corriere della Sera invece non mette queste cariche in prima pagina, fa l'apertura su l'Ucraina, Europa e Stati Uniti, nuove sanzioni contro la Russia, Navalny, la sfida della madre, voglio i funerali, e poi Mattarella, richiamo ai partiti, è il titolo principale. Come sapete, c'è stato un intervento ieri del Presidente della Repubblica per dire a tutti quanti state un po' calmi con il linguaggio che usate dopo lo scontro tra De Luca, il presidente della regione Campania, e Giorgia Meloni. Sono volate parole non elegantissime, prima l'uno, poi l'altra, insomma, poi vedremo anche i giornali della destra come ci racconteranno questa cosa. Scusami, ho sbagliato a dire che non c'è in prima pagina la questione delle cariche ai cortei, c'è nell'occhiello di questo titolo che riguarda Mattarella. E poi sempre in prima pagina abbiamo l'intervista a Chiara Ferragni, sono imperfetta anch'io, Maro basta con le fake news, una lunga intervista nelle pagine interne in cui ovviamente lei si difende, parla un po' della questione sentimentale che sembra essere interessante per molti italiani. E però qua sulla prima pagina del Corriere della Sera abbiamo uno scoop che è Vannacci, il generale Vannacci finisce sotto inchiesta, peculato e truffa nei mesi di Mosca, è un articolo a cura di Fiorenza Sanzanini, lo vedremo più avanti nel corso della rassegna stampa. Il giornale apre con un'intervista a Giorgia Meloni, Ucraina, Gaza, l'Occidente, la mia idea di pace, e poi in taglio medio il Colle, basta insulti violenti e volgari, e ovviamente anche qua si parla di Mattarella in difesa di Giorgia Meloni, e poi abbiamo l'editoriale di Alessandro Sallusti, i manganelli della sinistra, ovviamente parla di Pisa e di Firenze, andremo poi a leggere. Avvenire, il titolo principale è sull'Ucraina, gli irriducibili della pace, appelli per Kiev, missioni di Zuppi, aiuti umanitari, così Francesco porta avanti la sua mediazione spirituale, e associazioni laiche e cattoliche tornano in piazza in 120 manifestazioni, la guerra ha portato solo altra guerra, questo è il titolo d'apertura del Quotidiano della CEI. In taglio medio la notizia della carica a Pisa, e poi la protesta oggi sarà a Milano, lo avete sentito nel corso del nostro notiziario, seguiremo la manifestazione nel pomeriggio, vi daremo notizia di quello che accade. E poi in taglio medio oblio su Cutro e in mare si muore, a un anno dalla tragedia che è avvenuta la notte tra il 25 e il 26 febbraio dell'anno scorso, Avvenire anticipa di un giorno il ricordo, lo fa con un bel pezzo che poi leggeremo nel corso della rassegna stampa. Ultima carrellata di prime pagine riguarda Libero, Mangia Napoli, sagre abbuffate, le spese di De Luca, e hanno fatto un curioso e anche per certi versi divertente o forse sconcertante elenco dei soldi stanziati dalla regione Campania per feste, iniziative, e insomma poi magari vi citiamo qualcuna, mentre c'è La Verità che, come sapete, dopo il Covid ha preso un'altra battaglia sulle proprie spalle, ed è quella contro la famiglia Agnelli, i PM a caccia Liechtenstein, ecco i tre scrigni degli Agnelli, ed è il titolo di apertura del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ma di tutto questo ne parliamo tra poco nella rassegna stampa.
Aven, due, tre, il titolo è...
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
Mm.
Ed eccoci con la rassegna stampa. Allora, partiamo dalla Repubblica. Ovviamente, diciamo, diamo spazio subito alla questione delle cariche di Pisa. Partiamo dalla Repubblica perché leggiamo un testimone, il racconto di un testimone oculare, che è l'insegnante Lorenzo Carletti, docente appunto di una del liceo Russoli, ed è uno anche dei firmatari della, diciamo, della lettera di protesta che è stata fatta girare subito immediatamente ieri sera dopo quello che è successo. Allora, lei era in corteo, cosa ha visto la domanda? Mi ci sono trovato, l'ingresso della nostra scuola è proprio dove hanno caricato i ragazzi, li hanno bloccati mentre a Piazza Dante si spostavano per fare l'assemblea al Polo San Rossore, passando da Piazza dei Cavalieri, ma al termine di via San Frediano, insomma, parliamo un po' della mappa di Pisa, però è anche interessante capire gli spostamenti, c'erano un camioncino a polizia e gli agenti in assetto antisommossa. E cosa è successo? È la domanda. Hanno manganellato violentemente i ragazzi senza dire nulla. Ero con delle colleghe, ho visto la prima carica ai nostri alunni. È successo tutto velocemente. Parliamo di studenti medi, ragazzini e moltissimi studenti della nostra scuola. Con altre colleghe ho provato a portarli via, ho pensato che non si sarebbe messa molto bene. Sono entrato nel bar e ho sentito una mia studentessa urlare: «Prof, aveva la mano rotta da una manganellata, tremava come una foglia, ha 16 anni, è fragile e dolcissima». Mi ha detto: «Prof, il poliziotto rideva mentre mi picchiava». Uno studente disabile è stato travolto in una delle tre cariche e ne ha udito. Sono tornato a casa sconvolto, una studentessa con la testa rotta, un'altra bravissima presa a manganellate sulla schiena. Che cosa ha fatto? Non ci ho più visto, sono corso ai poliziotti chiedendo: cosa state facendo? La cosa che mi ha impressionato è che alle spalle degli studenti c'erano altri agenti in assetto antisommossa a creare un imbuto. Mi sono spaventato enormemente. Con i miei colleghi abbiamo fatto entrare i ragazzi a scuola da una porticina laterale. Con la preside abbiamo firmato un documento sul sito della scuola. Abbiamo chiamato le famiglie, c'è stata una polemica con alcuni genitori che hanno chiesto alla preside perché non ha aperto i cancelli alla polizia, non ha aperto i cancelli. La polizia sarebbe entrata nell'atrio creando un putiferio, la risposta di questo insegnante Lorenzo Carletti. A fianco c'è una ricostruzione fatta da Giuliano Foschini su quello che è successo, il titolo è «Botte e mancato dialogo, gli errori degli agenti e quelli del Viminale». E questo è diciamo un po' nel titolo la sintesi di quello che viene detto, però quello che è successo, e siccome non è successo per la prima volta ieri, ha creato grande allarme ovviamente, e ha creato un allarme che ha mobilitato anche diverse firme importanti sui giornali. Noi giochiamo un po' di rimbalzo tra Stampa e Repubblica perché questo, diciamo, sono quelle che offrono i commenti, diciamo, più espliciti per certi versi. E allora andiamo sulla Stampa, dove Viola Ardone scrive un articolo dal titolo «Quegli studenti sono i nostri figli, una vergogna al sangue sui loro volti». Cosa c'è scritto nel pezzo? «Non sono pericolosi terroristi o estremisti armati fino ai denti, gli studenti pestati a Pisa, a Firenze. Sono Arianna, Tommaso, Filippo, Pasquale e Martina, oppure sono altri con nomi diversi ma simili a loro. Sono ragazze e ragazzi scesi in piazza per manifestare un pensiero, per chiedere il cessate il fuoco. Sono quelli a cui abbiamo insegnato fin da piccolini le poesie sulla pace nel mondo, quelli a cui abbiamo assegnato i temini contro la guerra, a cui abbiamo fatto disegnare gli arcobaleni e le colombe. La violenza vigliacca scattata contro questi ragazzi non dunque è una questione di appartenenza politica. Non si tratta di stabilire se la loro idea fosse giusta o sbagliata, se i ragazzi fossero di destra o di sinistra, ammesso che per loro queste parole abbiano ancora un senso. Non si schierino perciò solo i partiti su questa storia, si schieri invece la società civile, quella che si riconosce in quella vecchia cara carta che nel 1948 ci ricorda, che dal 1948 ci ricorda chi siamo e che nome abbiamo: Repubblica Democratica. si schierano i genitori, si schierano gli educatori, si schierano anche le forze dell'ordine, quelle che con il loro lavoro contribuiscono ogni giorno a inverare quegli articoli di legge e che dovrebbero essere addestrati proprio a gestire eventuali momenti di tensione. Si schierano quei tanti che tra le forze dell'ordine non si riconoscono in quelle facce contratte dall'odio, in quelle braccia prestate alla violenza, in quell'indifferenza verso dei ragazzi inermi e spaventati. A meno che non siamo tutti d'accordo sul fatto che la nuova generazione non abbia diritto di parola e che vada tacitata prima ancora che prenda le misure per stare nel mondo. A meno che non stiamo insegnando ai nostri ragazzi che chi parla, chi si espone pacificamente, mosso da un principio o da un'idea, faccia bene a ritirarsi, a starsene zitto e buono nel tinello di casa appeso al joystick di un videogioco piuttosto che in una strada con uno striscione in mano. Non c'era mio figlio, continua a scrivere Viola Ardone, non c'era mio figlio tra i ragazzi pestati a Pisa e Firenze, forse nemmeno il tuo, ma questo non ha nessunissima importanza. Importa invece che quelle manganellate, quel sangue sulla fronte, quei ragazzi distesi a terra e con la faccia premuta contro il marciapiede sono l'immagine di un fallimento umano e politico, sono lo specchio di un dialogo tra generazioni che si interrompe, dei vecchi che non sono capaci di ascoltare le parole dei giovani perché ascoltare è il più faticoso, forse, che menare. E sono anche lo specchio di un fallimento politico da parte di chi agita manganelli reali e mediatici per ridurre il dissenso al rumore di fondo. Se chi governa ha così tanta paura dei ragazzi, significa o che è molto debole e quelle voci di quei ragazzini in realtà sono più forti di quanto possiamo immaginare, o magari tutte e due le cose, dice Viola Ardone. E continuiamo a rimbalzare tra Stampa e Repubblica, perché su Repubblica c'è il fondo di Massimo Giannini, dal populismo all'intolleranza, e allora leggiamo un po', perché diciamo ha una connotazione più politica in qualche modo, e cosa scrive? Dice, prima fa un lungo elenco di fatti che non accadranno più, cioè che il fatto che il ventennio non tornerà, e poi dice insomma stiamo sereni, i Fratelli d'Italia nessuno osa dubitare della loro sincera cultura costituzionale e liberale, di cui tante solidissime prove hanno già dato in questo primo anno e mezzo di governo. Ma possiamo dire che manganelli della polizia, sempre più frequenti, sempre più violenti contro chiunque azzardi qualche forma di civile dissenso, sono una vergogna per la democrazia? E possiamo aggiungere che le cariche rabbiose degli agenti in tenuta antisommossa contro poche decine di studenti minorenni ci ripiombano, se non negli anni neri dell'ovra di Bocchini, in quelli bui della cenere di Scelba? Al di là del ventennio, continua a scrivere Giannini, le destre di ieri e di oggi hanno una collaudata dimestichezza con il diritto della forza, molto più che con la forza del diritto. E quando sono entrate a Palazzo Chigi non hanno mai disdegnato la violenza di Stato, la gestione criminogena del G8 di Genova, l'uccisione di Carlo Giuliani, gli sgherri di Alleanza Nazionale nella sala operativa della Questura e poi la macelleria messicana alla Diaz a Bolzaneto, pagine scandalose della storia repubblicana, scritte col sangue della Trimurti, Berlusconi, Fini, Bossi del 2001. Oggi non siamo ancora a quello scempio, ma i misfatti di Firenze e Pisa non sono episodi casuali e isolati. Al contrario, sono parte di un dispositivo di potere tendenzialmente totalitario. Rappresentano l'attuazione pratica di modelli di populismo cesarista e conservatore, non solo italiano, basati sul controllo preciso di tutto e di tutti e ispirati al principio dell'assenso incondizionato che non contempla il dissenso. Riflettono un clima di autoritarismo e di intolleranza che c'è nel paese e che questo governo e questa maggioranza alimentano ogni giorno con l'azione e con la comunicazione. Questo è lo spirito dei tempi, questa è l'aria che tira, scrive ancora Giannini. Anche le forze dell'ordine la respirano, al di là dei comandi ricevuti agiscono di conseguenza. Se i tempi non fossero questi, forse non avremmo mai sentito un uomo dell'arma che in strada alla 94enne Franca Caffa risponde: Mattarella non è mio presidente, non l'ho votato, non l'ho scelto, non lo riconosco. Ecco, questo è Giannini su Massimo Giannini sulla Repubblica, il commento molto allarmato partendo dai fatti di ieri. E l'ultimo commento che vogliamo segnalarvi è invece quello di Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa, Io me ne andrei, e questo è quello che scrive nella sua rubrica Buongiorno. Spero abbiate visto le immagini dei ragazzi presi a manganellate dalla polizia a Pisa. Sono ragazzi delle scuole superiori con capelli esuberanti, giubbotti colorati, l'acne e il resto dell'armamentario adolescenziale, comprese le frasi fatte e scandite in coro, di cui un giorno non pochi di loro sorrideranno, magari vergognandosene, come è successo a noi. Sarà che ho figli di quell'età e immaginarmeli manganellati, infarinire il sangue agli occhi, e tutto quanto posso dire al ministro all'interno di valutare l'adeguatezza con cui ricopre il ruolo. Le opposizioni hanno protestato focosamente, giustamente, e per fortuna si è accolto dell'imbarazzo anche tra i partiti di governo, ma solo imbarazzo, niente di più. Mi spiace invece che qualche giorno fa quasi nessuno, a destra e a sinistra, abbia ritenuto utile commentare il record di ragazzi rinchiusi nelle carceri minorili, oltre 500, come non succedeva da 15 anni, e nonostante i reati commessi dai minori non siano in aumento. Sui manifestanti va bene la propaganda, sui detenuti no. C'entrano le nuove leggi che rendono più facile sbattere dentro i ragazzi, magari per un pugno di spinelli. Bisognerebbe insorgere contro un governo che si diverte a menare e a incarcerare i nostri figli con la boriosa pretesa di raddrizzarli. E invece niente. E ai giovani direi: andatevene. Fossi in voi, io me ne andrei. Quando avevamo la vostra età, studiare all'estero e sperare di rimanerci era un privilegio per pochissimi. Ma ora è più facile, servono meno soldi e buoni voti. Se avete un cervello, resta una grande chance che sia un cervello in fuga, scrive Mattia Feltri. Ecco, questi sono gli articoli che avevamo segnalarvi per quanto riguarda Pisa, le cariche. Il tema sono appunto i giovani. Io rimarrei su questo tema e rimarrei sempre sulla stampa, perché c'è un lungo reportage di Monica Perosino, Generazione Perduta, riguarda i giovani ucraini. Tra i ragazzi a cui è stato rubato il futuro 2 anni fa, è il momento più difficile dell'invasione. Ora sappiamo che sarà lunghissima, 7 giovani su 10 hanno bisogno dello psicologo. E c'è questo lungo racconto della Perosino da Odessa, parla di Amina che ha compiuto 19 anni da una settimana, ne aveva 17 quando, la notte del 24 febbraio 2022, è stata svegliata di soprassalto dalle esplosioni. Pensava fossero fuochi d'artificio, poi ha controllato le notizie sul cellulare ed è corsa a chiamare i genitori. È iniziata la guerra. Abituarsi a un anestetico aiuta ad accettare la realtà e in qualche modo a domesticarla, ma la guerra è sempre lì, in quel punto al centro dello stomaco, e abituarsi fa ancora più paura. La nuova normalità di Amina è l'università, seguita online, il lavoro di volontariato per aiutare gli sfollati amici che muoiono al fronte, il padrino disperso a Bakhmut, il fratellino che piange nel sonno, le sirene. Ho sempre paura anche quando non succede nulla, ma cerco di tenermi impegnata per non pensare. In qualche modo devo vivere. La guerra aggiorna i suoi bilanci, mentre l'intera generazione è come sospesa in una non vita. Sono arrabbiata, terrorizzata, triste da 2 anni, dice Sabina, 19 anni, sfollata a Odessa da Kherson. La sua normalità è fatta di tutto il campionario d'orrore a cui questa guerra, nostro malgrado, ha abituato anche noi. L'occupazione, le bombe, le perdite, poi i russi visti negli occhi, le camere di tortura. Vorrei solo tornare a casa, dice, dove casa sta per vita. Stiamo perdendo tempo, ogni giorno è un giorno perso, dice, mentre le sirene dell'allarme aereo strillano, ignorate ormai anche dai cani che sostano attorno al centro di distribuzione del cibo. Lei è studentessa di giornalismo, è fuggita con la sua migliore amica Darina e il suo ragazzo Sasha. Se non studiamo adesso, se non viaggiamo, se non impariamo ora, quando lo potremo fare? Dice Sabina. Siamo già tutti disturbati, instabili, abbiamo visto e provato cose che nessuno dovrebbe mai provare e ora siamo sospesi nel nulla, con il tempo che ci scivola tra le mani. Sasha la guarda alla panchina su cui è seduto. Tutti i miei amici sono a fronte. Alcuni ci sono rimasti. Io non sono ancora stato chiamato. In parte ho paura di andare, in parte ne sono felice, piuttosto di questo. I tre amici concordano su una cosa. Questo è il momento più difficile dal 24 febbraio 2022. Perché? Perché non vediamo la fine, perché ora sappiamo che sarà lunghissima. L'idea di normalità per Sasha contempla gli inverni senza riscaldamento, gli amici di una vita scomparsi, qualcuno che entra in casa tua con il fucile in mano e si mette a sparare ai tuoi fratelli. I fratelli, i bambini sospesi anche loro in un silenzio senza scuola. E poi ci sono una serie di cifre che insomma riguardano questa generazione, anche il tempo passato in questi anni nella, nel sottosuolo, nei seminterrati, nelle stazioni metropolitane. In pratica hanno calcolato che ci sono state in questi anni, questi ragazzi hanno passato dal 3.000 al 5.000 ora, 5.000 ore, ovvero dai 4 ai 7 mesi nei seminterrati, nelle stazioni metropolitane, appunto come rifugio, a volte anche per fare lezione. Siamo stanchi, siamo stanchissimi della guerra, dice Ivan, 21 anni, ma ora mi viene a pensare che anche voi europei lo siete. Ivan è convinto che in Europa si pensi che la guerra sia finita oppure che sia stata imbalsamata con nomi che servono da alibi a chi non la subisce. Guerra a bassa intensità, guerra di trincea, guerra di logoramento, forse non ha tutti i torti. Me ne sono accorto alle call con i miei colleghi francesi. Prima mi guardavano con apprensione, erano preoccupatissimi. Ora sono quasi indispettite al fatto che continuiamo a resistere, come se avessimo già perso, fosse il momento di pensare ad altro. Ma la guerra non è finita ed è altissima intensità. Ci stanno uccidendo a migliaia, dice Ivan. E in questo modo, con questo reportage di Monica Perosino, diciamo che abbiamo toccato anche il tema dell'anniversario dell'inizio della guerra, dell'invasione della Russia e dell'Ucraina. Ne parleremo, come dicevamo, più avanti, dopo la rassegna stampa, con diverse interviste che abbiamo realizzato. Per quanto riguarda questo tema, volevo soltanto segnalarvi, tra le tante cose che i giornali scrivono, un fondo di Gianfranco Pasquino, che conoscete sicuramente tutti quanti, è una delle voci che spesso si sentono qui a Radio Popolare, il professore di scienza della politica di Bologna, riguarda gli effetti della morte di Navalny su Putin. I dittatori cadono quando perdono le guerre e il consenso. E c'è questo lungo pezzo in cui si spiega che a volte, diciamo, nei sistemi dittatoriali non serve dare un ordine, ma basta semplicemente far capire a chi è più realista del re che cosa bisogna fare, e poi questo viene fatto, come nel caso della morte, dell'uccisione di Navalny. E sempre Pasquino, insomma, dice che in realtà da quello che è successo, e leggiamo il finale di questo articolo, in definitiva, in prima istanza, l'assassinio di Navalny rende Putin più forte dentro la Russia. Le reazioni esterne risultano sostanzialmente rilevanti, poiché l'indagine sulle cause della morte dell'oppositore è ancora in corso, può essere che alcune risultanze creino imprevedibili tensioni nel circolo putiniano ristretto. Quello che è sicuro è che dittatori che lanciano guerre ed aggressioni perdono il potere quando non vincono, ma perdono quelle guerre. Con Pasquino siamo andati dalle parti di Mosca e adesso ci torniamo con il Corriere della Sera, perché dicevamo che il quotidiano di Via Solferino ha questo scoop, ovvero sia l'inchiesta sul generale Vannacci. Leggiamo di cosa si tratta in questo articolo firmato da Fiorenza Sarzanini, che è vice direttrice del Corriere. Indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefits legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per organizzazioni di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. Si è chiusa con almeno 3 contestazioni l'ispezione ministeriale sul generale Roberto Vannacci, che come sapete potrebbe essere candidato dalla Lega. Allora, continuiamo a leggere questo articolo. La relazione è stata già trasmessa alla magistratura, la procura militare procede per peculato e truffa, mentre sono ancora in corso le verifiche avviate dopo pubblicazione del libro Il Mondo. Al contrario, arriva all'esito dell'ispezione effettuata per ordine dello Stato Maggiore della Difesa, che riguarda il periodo in cui ha ricoperto Vannacci l'incarico di addetto militare a Mosca. L'informativa finale evidenzia criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate, che secondo gli ispettori devono essere valutate dall'autorità giudiziaria. Vediamo di cosa si tratta nel particolare. Il generale dovrà dunque spiegare ai pubblici ministeri che cosa accade davvero quando era rappresentante della difesa in Russia. Sono i 3 capitoli evidenziati dagli ispettori ministeriali nelle relazioni su Vannacci, trasmessa alla magistratura. Il primo riguarda le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l'indennità di servizio all'estero e, come noto, è attribuita in base all'effettiva presenza dei familiari a carico nella sede del servizio estero. I soldi sono stati versati, ma gli ispettori contestano il fatto che la moglie e le figlie di Vannacci fossero effettivamente con noi in Russia. Scrivono infatti: è emersa una incongruenza tra le dichiarazioni rese da Vannacci nel 2021 e dati riscontrati sui passaporti diplomatici di servizio dei propri familiari, visto d'ingresso e di uscita dalla Federazione Russa. In particolare, le date non coincidono con le giornate indicate nelle richieste di rimborso presentate dal generale. E per questo gli ispettori chiariscono di aver provveduto a dare notizia alla Procura Militare e Ordinaria di Roma. E poi, soldi per cene e feste. Il secondo capitolo riguarda invece appunto questo. Anche in questo caso Vannacci ha presentato l'elenco delle spese sostenute, ma l'indagine ha evidenziato anomalie che secondo gli ispettori devono essere valutate dai magistrati. Si legge infatti nelle relazioni: risulta che il generale Vannacci avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la promozione del paese Italia presso ristoranti di Mosca piuttosto che presso la propria abitazione. In questo caso è stato il successore di Vannacci, colonnello Vittorio Parella, a smentirlo. Nelle liste dei partecipanti agli eventi è stato infatti inserito anche il suo nome, ma lui ha dimostrato di non aver mai partecipato, anzi ha messo in dubbio anche l'effettiva organizzazione degli eventi. Non solo, tra le richieste presentate a Vannacci per ottenere la restituzione dei soldi anticipati, una riguarda una cena che sarebbe svolta nell'alloggio di servizio il 23 maggio 2022, dunque il giorno dopo la decisione di Mosca di espulsione dei diplomatici e militari italiani, tra cui anche Vannacci, come ritorsione all'espulsione da parte del governo Draghi di diplomatici russi. E poi l'ultima cosa, che riguarda 9.000 euro per la BMW, un possibile danno erariale è stato invece contestato per l'uso dell'aiuto, l'uso dell'auto di servizio, una BMW. Insomma, questa è la notizia che ci dà oggi il Corriere della Sera, che è una notizia particolarmente importante, poi vediamo come si svilupperà, che riguarda appunto Roberto Vannacci, il generale che è diventato simbolo portatore di una certa Italia e che, come sapete, Salvini vorrebbe tanto candidare alle prossime elezioni europee, almeno così si dice, e non c'è ancora ufficialità, ma questo potrebbe essere. E di politica parlano tanto i giornali, lo abbiamo visto, i temi sono, per quanto riguarda la questione del terzo mandato, e c'è una forte attenzione su quello che succede dentro il PD soprattutto. E allora noi adesso vi segnaliamo appunto dalla Repubblica, vi segnaliamo un paio di cose, iniziamo a segnalarle da qua. Ed è lo scontro dentro il Partito Democratico. Schlein prova a ricucire, ma Salva Zaia era invotabile. Dalla leader segnale a Bonaccini, dialogo con lui va avanti, confronto dopo le elezioni sarde. E c'è appunto questo racconto di questo tentativo della segretaria del PD di tornare, cioè, diciamo di ricucire un po' lo strappo che è stato evidenziato da quella nota fatta uscire dopo il voto contrario al terzo mandato, una nota fatta uscire che riguarda la corrente di Bonaccini. Qua si cita appunto Bonaccini in questo articolo di Giovanna Casadio e Giovanna Vitale. Si citano però anche per esempio Lorenzo Guerini, che è un altro degli esponenti del PD riformatore, che dice non dovevamo partecipare al voto in commissione, tenere aperta la questione in aula senza incrinare l'unità con gli amministratori. E poi c'è anche la dichiarazione di Alessandro Alfieri, che è un po' il portavoce dell'area di Bonaccini. C'è un'accusa di voler a tutti i costi andare dietro ai 5 Stelle, poi vedremo meglio sul Corriere della Sera, ma qua sulla Repubblica c'è un colloquio con De Caro, il sindaco di Bari, che non potrà essere non potrà ripresentarsi perché è già al secondo mandato e che è molto arrabbiato. Noi sindaci traditi da chi non ha mai dovuto cercarsi una preferenza. Il no al terzo mandato rischia di essere lo sparo di Sarajevo del PD, scrive Concetto Vecchio. E infatti al telefono la voce di Antonio De Caro, il sindaco di Bari, risuona agitata, l'eloquio torrenziale. Cosa dice? Dice: tradite parlamentari che non si sono mai dovuti cercare un voto, urla, non vinciamo le politiche da un'eternità, ora abbiamo pure paura di fare scegliere i cittadini i sindaci. Agli amici ha mandato i sondaggi, lo danno l'83% di gradimento tra i baresi dopo due mandati, perciò voleva aggiungersi anche il terzo a giugno. Da presidente dell'ANCI ha capeggiato la rivolta per la proroga e la sconfitta, ora riaccenderà la voce di De Caro come possibile anti-Schlein. Insomma, diciamo che si capisce che quel voto dell'altro giorno ha provocato uno sconquasto non lieve dentro il PD, però anche nella maggioranza ovviamente, e vedremo tra qualche istante di cosa si tratta. Sono 9.31, questa è la segna stampa, velocemente le altre segnalazioni. Eravamo sulla politica, rimaniamo sulla politica, eravamo sul terzo mandato, rimaniamo sul terzo mandato, vi segnaliamo un'intervista che realizza il Fatto Quotidiano al costituzionalista Michele Ainis, che dice il tetto serve ancora, cioè il tetto dei mandati serve ancora, chi lo aggira compie una frode alla carta. Allora la domanda è: c'è ancora bisogno di un limite ai mandati? Sì, il tetto è giusto innanzitutto perché resta la razza di favorire il ricambio delle classi dirigenti, ma poi c'è un fatto: un potere prolungato ubriaca, fa pensare di essere onnipotenti, induce a perdere la misura. La democrazia non vuole un capo solo, eppure viviamo di una capocrazia. La politica non dovrebbe essere un mestiere, dice Ainis. La domanda, l'obiezione più scontata: democrazia, il popolo sceglie, se un sindaco o un presidente piace, perché cambiarlo? Questa è la concezione berlusconiana del potere, dice Ainis, quella per cui se sono eletto allora sono come l'unto del signore, ma non è questo il principio che deve guidare le leggi. Negli Stati Uniti la Costituzione inizialmente non prevedeva il limite ai mandati dei presidenti, ma il tetto fu introdotto attraverso un emendamento dopo che Roosevelt di mandati ne fece 4, eppure Roosevelt era molto popolare. E questa è la risposta di Ainis in una pagina dedicata a questo, il grande titolo Casta del terzo mandato, lo scatta la rivolta, e ci sono le foto di De Luca, di Emiliano, De Luca presidente della Campania, di Emiliano presidente della Puglia, Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna e Zaia presidente del Veneto. A proposito di De Luca, come avevamo detto, uno dei temi è il richiamo di Mattarella alla politica, a evitare, diciamo, linguaggi non particolarmente eleganti dopo lo scontro verbale tra De Luca e la Meloni, iniziato da De Luca con diciamo un insulto nei confronti del Presidente del Consiglio, e allora Libero si vendica di questo insulto con due pagine: le spese pazze in regione, dalla festa della patata alla sagra del cecatiello, ecco come De Luca si pappa i nostri soldi. Il presidente della Campania attacca il governo sui fondi di coesione, ma usa i contributi per rassegne su scazzatielli e castagne e per lo scudetto del Napoli. Io ne leggo alcuni di questi progetti presentati al Libero della Regione Campania con relative cifre. Festa del fagiolo quarantino e della patata alla Piana del Dragone, 150.000 euro. Sagra dello scazzatiello a Quarese, 40.000 euro. La festa della Madonna delle Galline, 130.000 euro. Poi abbiamo Grotta Briganti e Cacio, 31.800 euro. Sagra del Cecatiello, 40.000 euro. Sagra della Castagna di Montella, 39.995,90 euro. La Sagra del Mare dei Procida, 70.000 euro. Festa dell'Uva di Solopaca, 130.000 euro. Sagra della Castagna del Fungo Porcino di Rocca Monfina, 70.000 euro. Rassegna Zampogna e Ciaramella, 49.300 euro. Cerimonia di celebrazione del terzo scudetto del Calcio Napoli, 800.000 euro. Festa del caciocavallo podolico della transumanza, 25.000 euro. Beh, insomma, io immagino che però, se andiamo a vedere quello che viene stanziato dalle varie regioni, da cui immagino che quelle del governante del centrodestra, per sagre come queste potremmo vedere evidentemente delle cifre analoghe. E ricordo anche che, se non sbaglio, nella precedente manovra economica ci fu una roba stranissima con stanziamenti appunto con feste analoghe. Vabbè, comunque questo è più o meno anche l'amministrazione dei soldi, dei nostri soldi. Io però volevo segnalare, allora, vi avevo detto che parlavo dei manganelli, anche il giornale di Sallusti che aveva fatto questo editoriale, e quindi lui dice, insomma, vedere questi ragazzini manganellati da agenti di polizia non è mai un bello spettacolo, però è falso, dice sempre Sallusti, sostenere che la polizia a volere innescare un clima di violenza. Semmai l'inverso, il clima di violenza prende forma e forza proprio dalle parole di chi oggi punta il dito contro i poliziotti, cioè da quella sinistra dalla Schlein a Conte fino a De Luca, che considera questo governo legittimo, né premier, una da chi sostiene appunto poi tutta una serie di cose. Un crescendo di parole violente che preoccupa anche il presidente Mattarella, appunto, che a sorpresa ieri ha chiesto, aggiungiamo noi la sinistra, di mettere fine a un'intollerabile sequenza di insulti e violenze verbali e persino di di attacchi al Presidente del Consiglio. Insomma, questa è la versione di Sallusti, che tiene dentro anche ovviamente De Luca. E l'ultima segnalazione per quanto riguarda la politica è dal Corriere della Sera: prova di forza e sgambette tra alleati, le partite incrociate del dopo voto, il peso dell'esito in Sardegna, dove Conte non ha voluto dividere il palco con la Schlein. In pratica, in questo articolo di Francesco Verderami, che è, diciamo, uno dei giornalisti principe del retroscena e dell'analisi della politica, viene detto che nel centrodestra non è in discussione la tenuta del governo, figurarsi, ma la tensione attanaglia anche la premier. Per quanto sia un test regionale, pur sempre una prova in cui verificherà la sua forza o subirà la prima sconfitta. Finora Meloni è sempre stata attenta a non manifestare segni di insofferenza verso quel Salvini che considera, aperte virgolette, un'autentica sciagura, chiuse virgolette, e che dalle polemiche sui trattori fino al terzo mandato per i governatori continua a lanciarle addosso banderiglias come volesse sfiancare un toro. E poi ce n'è anche, ovviamente, per quanto riguarda PD e 5 Stelle. Il modo di Conte è che è vero che il PD e 5 Stelle sono destinati ad allearsi, specie se non cambierà la legge elettorale, ma c'è modo e modo. Il modo di Conte è che io lo faremo alle nostre condizioni, si vedrà, anche in questi conti si faranno a giugno, intanto si lascia inseguire da Schlein senza mai farsi prendere. E poi prosegue Verderami, spiega anche che a un certo punto la candidata grillina Todde, che è la candidata della coalizione in Sardegna, ha detto di non volere leader nazionali e la chiusura della sua campagna elettorale. In realtà ha messo una pezza al buco, perché Giuseppi, cioè Conte, le ha fatto sapere che non sarebbe salito sul palco insieme a Elly, cioè la Schlein. A suo modo Conte è coerente e persegue la tattica dei sentiti, del sentirsi libero, che un tempo si chiamava Mani Libere. Insomma, anche il test sardo, le elezioni domani in Sardegna sono sicuramente molto interessanti per capire che cosa accadrà dentro le coalizioni, se ci sarà un primo sorpasso da parte di Fratelli di Forza Italia nei confronti della Lega, come andrà il PD, come andrà la coalizione, se vincerà Todd oppure no. Quindi poi dopo da lì partiranno, magari anche se dovesse andare male, i conti dentro il PD, come già in qualche modo ha annunciato Bonaccini. Insomma, motivi di interesse ce ne sono comunque. Però io volevo terminare questa rassegna stampa con l'articolo su L'Avvenire. A un anno dalla tragedia ha creato l'oblio, dopo Cutro in mare si continua a morire. Il pezzo di Antonio Maria Mira. Sulla spiaggia di Steccato di Cutro non c'è più nulla che ricordi i 94 morti e 20 dispersi e gli 81 sopravvissuti. Tutto ripulito prima della passata stagione estiva. Solo ogni tanto il mare o la sabbia, come a tenere viva la memoria, fanno riapparire i resti del barcone Summer Love, naufragato il 26 febbraio di un anno fa, o le piccole scarpe o le giacche colorate dei bambini morti o scomparsi. Qualche giorno fa è stato ritrovato sepolto il piccolo gommone con il quale gli scafisti avevano provato a fuggire, lasciando i profughi ad affondare. Uno era morto, gli altri ugualmente arrestati. Ma in Calabria c'è altro che ricorda quella terribile strage. Ci sono 12 morti, 7 senza nome, cadaveri sepolti senza un riconoscimento. 9 nel cimitero di Cutro, 5 senza nome, 4 adulti e un bimbo di un anno. 2 nel cimitero di Crotone, uno dei quali, un giovane afghano, è stato riconosciuto dai genitori, che però hanno deciso di lasciare in Italia. Infine c'è una bimba, sempre afghana, che è stata sepolta nel cimitero di Paola. È identificata solo con la sigla KR76F6, cioè Crotone, 76esimo cadavere recuperato, femmina 6 anni. La sua piccola bara bianca è stata portata nella cittadina cosentina su iniziativa dell'amministrazione comunale e dei frati minimi. Proprio loro un anno fa portarono le reliquie di San Francesco de Paola, loro fondatore, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, e saputo della bimba senza nome chiesero di poterla seppellire nel cimitero del comune. Così è stato, e ora la piccola, ribattezzata Francesca Paola, ricordo del santo, si trova in un'area non consacrata rispetto della sua probabile religione islamica, che è stata ribattezzata Giardino degli Angeli. In Calabria poi sono rimasti anche 6 sopravvissuti, 3 pakistani si trovano in un SAI di Cosenza, altri 3 afghani in un SAI di Crotone. Alcuni lavorano in un bar, gelateria, pasticceria, ristoranti, si trovano bene e per questo hanno deciso di restare, mentre gran parte di quelli che sono riusciti a salvarsi dal naufragio sono andati via non solo dalla Calabria ma anche dall'Italia. In occasione dell'anniversario, come ci spiega Ramzi, operatore dell'associazione crotonese Sabir, danni a fianco degli immigrati, verranno a Cutro 52 persone, in gran parte familiari dei morti. Vengono da Francia, Svizzera, Olanda, Finlandia, Svezia, Stati Uniti e Germania. E proprio dalla Germania verranno anche 9 superstiti di naufragio. Fanno parte del gruppo di 30 accolti dal governo tedesco un anno fa sulla base di un accordo con quello italiano, e che però dopo un anno ancora vivono in un campo di accoglienza ad Amburgo, in 3 o 4 per stanza. Ma soprattutto non hanno ancora documenti che gli permettano di muoversi liberamente. Solo l'impegno delle associazioni calabresi è riuscito a far ottenere, ma solo a 9, un passaporto di viaggio tedesco, un permesso di soggiorno che permetterà di raggiungere Cutro e poi tornare ad Amburgo, altrimenti sarebbero dovuti restare in Italia. Oltretutto, come ci segnala Ramzi, alcuni hanno un permesso di soggiorno che con scadenza a novembre, altri ottobre, non si capisce il perché visto le identiche condizioni. Ma non è l'unico problema che riguarda i sopravvissuti. Infatti, se il governo tedesco ritarda nella regolarizzazione di poche decine di persone che già hanno tanto sofferto, il governo italiano sembra aver dimenticato quanto promesso alcuni giorni dopo la strage, quando la premier Giorgia Meloni, ricevendo a Palazzo Chigi alcuni sopravvissuti e alcuni familiari che non aveva incontrato a Cutro, assicurò che sarebbero stati garantito il ricongiungimento con i parenti rimasti nei campi in Turchia e Pakistan. Ma non è successo niente, anzi il cosiddetto decreto Cutro, approvato poco dopo la strage, ha reso tutto più difficile, se non impossibile. Così ci sono uomini che si sono salvati ma non riescono a farsi raggiungere la moglie e figli, anche piccoli in gran parte, per poi raggiungere altri paesi europei. La morte li ha sfiorati, ma dopo tante belle parole dei primi giorni ora è calato l'oblio e come sempre sono solo le associazioni di volontari a occuparsi di loro. Questo era il pezzo di Avvenire su Cutro, una sintesi perfetta di quel che rimane di quel naufragio, di quella strage. Chiudiamo così la rassegna stampa, ma non chiudiamo la trasmissione. Dall'invasione della Russia dell'Ucraina, allora noi iniziamo a sentire un po' di interviste. La prima che sentiamo è una voce che conoscete molto bene, Lorenzo Cremonesi, inviato speciale Corriere della Sera. Si trova da settimane in Ucraina, ha passato la maggior parte del suo tempo di questi 2 anni proprio in Ucraina e oltre la parentesi poi a Gaza. Ma ci racconta questi 2 anni per come li ha vissuti lui e quello che adesso è l'Ucraina, 24 mesi dopo l'inizio della guerra.
I soldati sono molto stanchi, chiedono l'avvicendamento. Qui c'è gente che combatte al fronte da 2 anni ininterrottamente, che ha visto alcune unità hanno perso il 50, 60, 70% degli effettivi, tra morti tantissimi e feriti. Le cifre non le sappiamo, le cifre date dai canali occidentali invece sì, circa 100, tra i 70 e i 100.000 morti, feriti ucraini, 300 e passa russi, 300.000 russi. C'è grande stanchezza, c'è rabbia per le dimissioni, per la decisione di Zelensky di eliminare, di licenziare Zaluzhny, però attenzione, qui io non ho mai sentito un militare dirmi dobbiamo smetterla. Ho visto dei militari molto molto scornati, anche ieri ero in una casa di militari, in una delle abitazioni qua dove loro stanno, nelle retrovie di Avdiivka, ma ci stavo anche a Kharkiv, eccetera. E ci sono tra l'altro in questo momento un fenomeno strano, lo scrivo anche sul pezzo che uscirà domani sul Corriere, ci sono più volontari 40-50enni che non ventenni. Perché? Perché i 40-50enni hanno la memoria di quello che era l'Unione Sovietica, non vogliono più tornare sotto l'Unione Sovietica, e i ventenni sono molto più europei, sono molto più anche legati così a una visione molto più egoistica e molto individualista della vita, come siamo noi in Europa, e quindi meno disposti, a differenza dei primissimi mesi, a soffrire, a immolarsi per la causa. Quindi c'è questa legge elettorale, questa nuova legge sulla leva, sul richiamo alle armi contestatissima. Zaluzhny, ma anche Zelensky, volevano 500.000 di uomini in più, e questo vorrebbe dire veramente una retata all'interno della società civile. C'è grande rabbia, ecco, questo è un elemento importante, verso quelli che subito sono scappati. Voi sapete che all'inizio della guerra Zelensky ha fatto il passo ovvio che avviene in ogni stato di guerra, cioè ha dichiarato la legge marziale. Legge marziale vuol dire che tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni, in età di servizio militare, non potevano andare all'estero, non possono espatriare. Questo è un provvedimento normale in tutti i paesi, anche nelle democrazie. E molti sono riusciti invece, per corruzione, questo è un problema, corruzione, bustarelle, a scappare. Si parla di 600.000 uomini ucraini usciti subito e poco dopo dell'inizio della guerra, e quindi c'è grande rabbia nei loro confronti, c'è rabbia verso gli ufficiali corrotti, gli ufficiali della finanza, le guardie di frontiera, i medici nei centri di reclutamento che hanno accettato bustarelle per dichiarare falsi invalidi, una cosa molto italiana, noi italiani conosciamo bene questo fenomeno, e quindi c'è grande rabbia, grande risentimento. Una cosa che ho notato proprio per la strada, proprio avendo qui vissuto veramente praticamente questi 2 anni quasi sempre tranne la parentesi Gaza e Israele, ma è questo fenomeno che all'inizio si era deciso, era proprio una scelta del governo Zelensky, le città, cioè appena possibile doveva tornare la normalità per dare un senso di continuità, per non essere sempre tutti immobilitati, per non avere questo clima di paura diffuso, insomma rassicurare. E quindi bar aperti, ristoranti, appena possibile si toglieva il coprifuoco, lo si ritardava a mezzanotte. Kiev, già nell'estate 2022, 2 anni fa, sembrava una città normalissima, era come se la guerra non ci fosse mai stata. Notate bene che soltanto 5 mesi prima era sotto assedio, si era svuotata, c'erano le barricate, subito tolte le barricate dalle strade, i cavalli di Frisia, tutto sparito. Ecco, questo che una volta era accolto come un passo giusto, un passo benefico per il paese, rassicurante, adesso è visto come un'offesa per chi sta al fronte, da fastidio. Lo posso capire, questi tornano dopo mesi e mesi di guerra, aver visto compagni. L'altro giorno parlavo con un soldato davanti alla zona di Kupiansk, eravamo proprio a 500 metri dal fronte, era un posto pericolosissimo, assurdo, dove ho anche sbagliato andare, ma lui diceva l'80% dei miei compagni, di quelli che sono partiti con me, sono o feriti o morti, o c'è, ecco, un altro caso, ci sono moltissimi in post-traumatic syndrome, cioè con scompensi della psicologici, con gravi sindrome depressive. Questo è uno dei grandi problemi scoperti fin dalla prima guerra mondiale. Prima negli eserciti era totalmente sottovalutato, invece negli eserciti moderni questo è un grande problema. L'abbiamo visto per esempio con gli americani in Iraq, no? Quindi questo è un problema grave, un mucchio di gente, molti divorzi, e poi naturalmente un paese che si è svuotato. Cioè, l'Ucraina nel 1992, nel 91, al momento dell'indipendenza dalla vecchia Unione Sovietica che era sfaldata, contava 52 milioni di abitanti. Oggi parliamo di 28-29 milioni. 8 o 9 sono all'estero, scappati, usciti, sfollati, donne e bambini, ma anche, come dicevo prima, uomini, negli ultimi 2 anni. E quindi c'è un problema demografico, c'è un problema di famiglie divise, c'è un grande problema di divorzi, quindi c'è un problema sociale.
I civili con cui tu hai parlato, di qualsiasi livello, dal cittadino comune a invece magari all'uomo di governo, che impressione ti hanno dato rispetto a quello che loro pensano del loro futuro?
Soprattutto c'è grande povertà, questo paese si è impoverito. Si parla l'altro giorno a una televisione giapponese, il ministro delle finanze parlava del 35% del PIL in meno, il prodotto nazionale lordo. Altri, molto più concreti, dicono 50%. Quindi la caduta dei salari, una grandissima disoccupazione, 35-40% tasso di disoccupazione, gente che semplicemente ha perso lavoro. Cioè non c'è più la sua fabbrica, non c'è più il suo ufficio, non c'è più il suo negozio, mancano gli investimenti stranieri. Chi è che investe in un paese in guerra con un futuro così delicato, così incerto? Quindi questo è. Dopodiché io ho trovato, e questo non è retorica, perché per esempio l'altro giorno davanti a un ospedale distrutto da 3 missili enormi, caliber russi, proprio ha colpito questo ospedale dove probabilmente curavano anche dei militari, non è che sparano così a caso i russi, gli ucraini continuano a dire che sono bombe, certo, però generalmente attorno c'è sempre o quasi sempre un obiettivo militare, poi sbagliano, questo è il problema, però c'è una caserma, c'è un posto dove i militari dormono, anche quando parlano delle scuole, perché nelle scuole sono degli edifici grandi e ci stanno i militari che dormono, quindi non è che, però insomma davanti a questo ospedale dove erano morti anche dei civili, almeno 5, tra cui una mamma con un bambino piccolo, c'era questa donna, Elena, che proprio mi ha apostrofato: voi giornalisti siete tutti servi degli americani. Io ho voluto, c'ho anche un video che magari metterò anche in onda a un certo punto, siete servi degli americani voi, io sono andato, guarda, io, siete nazisti, voi lavorate con... Ecco, questa era una classica del Donbass, e c'è questo sentimento, ma c'era prima della guerra e c'è adesso. Magari aveva la casa colpita perché queste bombe avevano colpito il tetto, quindi la sua casa era completamente senza tetto, bombe russe, e poi dice: queste bombe non importa, erano sparati i russi, ma non importa, la conseguenza, questa guerra voluta dagli americani e da voi europei nazisti a sostegno di un governo nazista, state negando a noi ucraini l'identità russa, perché noi siamo russi, siamo... Quindi questo lei ci diceva, ma veramente è una mosca bianca, una che parlava così, una che parla così apertamente, in modo così politico oltretutto. Io parlo con centinaia di persone e non censuro loro e io non censuro me. Se trovo uno che mi dice io sto con Putin, lo scrivo. Però sono molto rari. Quello che trovo è, magari per esempio a Saltivka, che è un grande quartiere colpito dai russi pesantemente a Kharkiv, negli ultimi durante l'occupazione, che loro hanno parzialmente occupato Kharkiv nei primi mesi della guerra, colpito gravissimo, ho trovato delle donne che dicevano: però basta, dovremmo trovare il modo, ma diamogli pure a Putin la Crimea, quello che ha preso, arriviamo a un compromesso, virgola, e poi dicevano: però come possiamo affidarci di Putin, perché poi Putin si terrà queste terre e poi sappiamo che proverà a prendersi tutto. Gente come Elena, questa donna di cui ho appena parlato, che mi dicono: vogliamo la morte di Zelensky, vogliamo diventare tutti russi, io ne ho trovati pochissimi, pochissimi, più che altro anziani, nostalgici, questi li trovavamo ancora a Bakhmut l'anno scorso, qui nel Donbass, certamente non a Kiev. Io direi che i sondaggi che più o meno gli istituti di sociologia, gli istituti di indagini e di sondaggi ci danno ucraini sono più o meno corretti. 70-75% della popolazione continua a dire noi non ci stiamo a Putin, non lo vogliamo, dobbiamo continuare a resistere. E poi, virgola, la domanda è Europa, aiutaci. Però non trovo un disfattismo, defetismo. Il meglio è lasciamo a Putin quello che si è preso e cerchiamo di trattare con tutti i dubbi di cui ho appena accennato.
Era Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera. Avete sentito dalla voce di Lorenzo Cremonesi come si sia svuotata l'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia. Luca Parena è andato nella sede di Refugees Welcome a Milano, dove ha raccolto la storia di Nadia, una donna ucraina fuggita a Leopoli insieme alle due figlie minorenni. Con Nadia c'erano anche le operatrici e i volontari di Refugees Welcome che l'hanno aiutata a stabilirsi qui in questi due anni. Sentiamo allora il suo racconto.
Io ho lavorato in un supermercato dove il giorno quando è iniziata guerra tutti cercavano comprare più possibile. Fra due giorni i nostri scaffali rimasti vuoti. Tutti cercavano comprare tanto tanto perché non si sapeva cosa succederà domani, magari rimangano senza cibo, senza pane. Bombe arrivavano subito due giorni, arrivavano anche in Novojaworsk vicino Polonia. Poteva arrivare da qualsiasi posto in qualsiasi momento e tutti erano spaventati, tutti.
E tu e la tua famiglia in quei giorni lì cosa avete deciso? Siete poi arrivati in Italia dopo poco tempo?
Subito sei giorni tutte donne cercavano portare figli fuori. Anche io ho scappato perché due figli minori erano 12-11 anni. Anche io dicevo ai miei figli che scappiamo per poco, facciamo una vacanza due o tre settimane e torniamo indietro, perché era questa speranza che si mettano d'accordo, che non pensavo che durerà così tanto.
Avete pensato subito di fuggire in Italia? Tu parli molto bene l'italiano anche perché già lo conoscevi, avevi già vissuto in Italia tanti anni fa.
Prima volta volevamo scappare in Polonia perché Polonia era più vicino, però abbiamo finito questo viaggio a metà strada. Ritornato a casa. Il giorno dopo io già avevo preparato i valigi, perché valigie era pronte sempre ogni volta quando dovevamo scappare in cantina, sempre con valigi. Abbiamo dormito di notte sempre vestiti e il giorno dopo io ho deciso partire da Ungheria, da queste frontiere in Italia. Ho pensato Italia per primo perché sapevo parlare bene, per secondo c'era miei compaesani qua, parenti lontani.
Adesso tu sono due anni che sei qua insieme alle tue due figlie, c'è qualcuno dei tuoi parenti che invece è ancora in Ucraina?
In Ucraina rimasti quasi tutti, solo io i due figli che siamo andati in estero. Prima anche io avevo qualche speranza che la guerra finisce presto, anche mia figlia, mia sorella, tutti avevano questa speranza. Adesso se parlo con loro vedo sempre tristi, più tristi come prima, più tristi.
Adesso tu e le tue figlie siete qua da 2 anni, so che siete in un momento un po' particolare, tra poche settimane dovreste avere un alloggio dove sarete soltanto voi. Come sì. La stai vivendo?
Da una parte mi piace, io vorrei provare perché vorrei diventare indipendente, ma dall'altra parte anche qua ho grande paura perché non è facile.
Che cos'è che ti preoccupa?
È sempre che noi siamo in 3, al lavoro solo io. Se prima io sapevo che c'è associazione Refugees Welcome che mi aiuta sempre, anche i miei mentor, tutor, ma non è che loro rimangano con me sicuramente, mi danno sempre una mano, si può dire, i miei angeli custodi. Ma però sempre mi preoccupa questo, se ce la faccio pagare affitto, cibo, anche vestiti, ma tutto, perché i figli studiano qua, una già studia in liceo primo anno, altra deve finire scuola e anche va al liceo, bambini crescono e questo mi fa un po' spavento.
Per loro è stato difficile adattarsi a vivere qua, lasciare casa in Ucraina?
Difficilissimo, loro hanno pianto tutta strada che abbiamo fatto. Io anche durante strada, io sempre uscivo fuori, guardavo in Ungheria e giravo testo in Ucraina, io non sapevo cosa fare, loro pianto tanto, Natalia ogni giorno quasi loro piangono. Un anno era difficile, primo anno era difficilissimo.
Adesso?
Adesso Natalia ha già anche cambiato idea, dice mamma non so se torno in Ucraina. Invece Justina no, Justina vuole tornare. Hanno trovato amiche, anche amici, si muovono un po', escono fuori, migliorato.
Carla ha ospitato per quasi un anno Nadia in casa sua con la sua famiglia. Com'è nata un po' questa decisione e com'è andata questa convivenza?
La decisione è nata, diciamo, un po' per caso nel caso specifico, nel senso che avevamo pensato ad un'ospitalità quando è scoppiata la guerra, ma non eravamo riusciti a concretizzare nulla in particolare fino a luglio. E poi abbiamo sentito da un'amica assistente sociale che appunto cercavano un'ospitalità a Milano per una mamma con 2 ragazze, e proprio perché già ne avevamo parlato abbiamo fatto un breve resoconto all'interno della famiglia, e in quel momento praticamente dei 3 figli 2 erano fuori da Milano e quindi avevamo proprio anche il posto materiale per ospitare, e quindi in modo molto rapido, molto anche un po' incosciente nel senso bello del termine, abbiamo detto di sì. Poi siamo partiti per le vacanze con l'idea che poi a settembre dovevamo organizzarci, e poi per il 6 di settembre erano già a casa nostra, perché c'era la necessità, diciamo, di fare questo trasferimento rapidamente. Fin dall'inizio, e credo sia stata una delle cose più importanti, abbiamo deciso che doveva essere proprio una famiglia, quindi sedersi insieme a tavola tutte le volte che era possibile, a pranzo, a cena, chiacchierare, creare veramente una famiglia unica. L'idea di aprire casa era un po' nelle nostre corde, nel nostro progetto di famiglia, però non si era mai realizzato perché appunto i figli sono ancora abbastanza giovani, e quindi è stata un po' l'occasione che aspettavamo.
C'è un momento di quelli che avete condiviso con Nadia, con le sue figlie, che ti porti dietro?
Forse l'ultimo, proprio più significativo, quando ha compiuto appunto Serena, l'ultima figlia, i 18 anni, quando ha pensato alla festa in famiglia, ha pensato a Nadia, dobbiamo invitare Nadia, Giustina e Natalia, dobbiamo fare una grigliata insieme. Quindi questo ci ha dato il senso, cioè mi dava il senso proprio di come questa cosa fosse rimasta in ciascuno, no? In particolare lei e, ma un po' in tutti noi, cioè per noi effettivamente se c'è una festa di famiglia adesso ci sono anche loro.
Alessandra fa parte un po' di questa rete di persone, perché abbiamo ormai capito che l'accoglienza, il percorso che sta facendo Nadia con le sue due figlie è merito un po' di figure diverse. Tu in che modo aiuti Nadia e la sua famiglia?
Allora, io l'aiuto per la parte burocratica, quindi la parte meno divertente, perché ne so, carte d'identità, tessera sanitaria, prenotazione, visite mediche, o faccio io al telefono o l'accompagno. Non c'è più l'emergenza ucraina, perché è vero, dopo due anni l'emergenza, non c'è più di emergenze, forse ce ne sono altre, ma non c'è più l'emergenza ucraina, per cui loro sono diventati a tutti gli effetti, vengono trattati come tutti gli altri cittadini o come tutti gli altri stranieri.
E questo comporta dei problemi pratici che dovete un po' cercare di affrontare insieme? Non so se ci puoi fare qualche esempio.
Beh, la parte pratica sicuramente è della durata del permesso di soggiorno, che appunto non è a tempo indeterminato ma ha sempre una scadenza. Il fatto di dover rinnovare i documenti, perché comunque, che ne so, le tessere sanitarie scadono una volta all'anno, vanno rinnovate, ogni volta c'è una ripetizione di tutta la burocrazia che si è fatta l'anno prima.
Tu come stai vedendo un po' cambiare nel tempo Nadia, le sue due figlie?
Beh, comunque Nadia sa fare tantissime cose in autonomia, non ha sempre bisogno di me, ci mancherebbe. Alcune volte mi chiama o mi manda la fotografia su WhatsApp e mi dice: mi è arrivato questo, devo fare questo, non ho capito, dimmi tu. Oppure... aiutami tu, prenotami tu, oppure invece mi dice no, questo quest'altro l'ho già fatto io. Quindi comunque lei è già partita molto autonoma e lo sta diventando sempre di più.
Adesso che insomma c'è un po' in ballo questa questione di andare a vivere in un alloggio,
adesso abbiamo la scelta dei mobili e questa è la parte più o meno divertente. Sì, no, la casa io l'ho vista, è molto bella, la stanno ristrutturando, quindi, però adesso sì, la parte un po' più bella, divertente, del fatto che comunque loro diventino più autonome da sole.
A Gaia di Refugees Welcome Italia chiediamo di farci un po' un quadro, adesso che sono passati due anni, di quella che è un po' la situazione a Milano, quella che avete sotto gli occhi un po' tutti i giorni con l'accoglienza delle persone fuggite dall'Ucraina.
La situazione negli ultimi due anni è sicuramente cambiata moltissimo, soprattutto a livello di numeri, nel senso che non c'è più la richiesta che c'era due anni fa. Però la cosa bella è appunto vedere che tutte le persone che stiamo accompagnando e abbiamo accompagnato in questi anni procedono lungo un percorso che ha come obiettivo ultimo quello dell'autonomia.
Ricordiamo che quelle settimane, in quei mesi immediatamente successivi, no, all'invasione, c'era stata una grande mobilitazione da parte di tantissime persone, anche a Milano. Adesso che è passato un po' di tempo,
forse quella è la cosa che adesso dispiace di più vedere, nel senso che a marzo del 2022 noi avevamo registrato solamente a Milano la disponibilità di oltre 1000 famiglie ad accogliere persone all'interno dei loro nuclei, all'interno degli spazi della loro famiglia, mentre adesso la disponibilità delle famiglie ad accogliere si è sicuramente ridotta, ma non si è ridotto il numero delle persone che cercano un'accoglienza provenienti non solo dall'Ucraina ma da tutti i paesi in cui ci sono conflitti nel mondo.
Giusto per farsi un po' un'idea, adesso quante sono le accoglienze che state portando avanti?
Su Milano in alcuni periodi gli anni scorsi abbiamo toccato picchi anche di 100 convivenze in contemporanea, mentre in questo momento stiamo facendo 14 accoglienze in famiglia, di cui 10 di nuclei ucraini e 4 invece di persone provenienti da altri paesi. È normale che la risposta delle persone segua molto l'andamento delle notizie, delle crisi e delle catastrofi che succedono. Con quello che sta succedendo in Palestina in realtà si è vista molto meno la risposta, però è anche vero che non stanno arrivando persone perché la situazione è molto diversa.
Una storia come quella di Nadia e delle sue due figlie può essere definita, credo, una storia di successo nel suo percorso. Quante volte si riesce ad arrivare a questo punto, cioè quello in cui le persone che sono arrivate qui fuggendo da una situazione tragica, arrivano poi ad avere una loro autonomia.
Diciamo che l'obiettivo è sempre quello, con l'accoglienza di Refugees Welcome l'autonomia è quanto noi desideriamo e quanto noi puntiamo dal giorno uno. È sicuramente un percorso graduale, ma è il primo pensiero. L'accoglienza è un periodo transitorio verso la tua autonomia. L'anno scorso e l'anno prima con l'accoglienza in emergenza ovviamente il pensiero era diverso. Le persone stavano arrivando, non parlavano la lingua, non sapevano se volevano restare, e quindi i casi di successo sono stati statisticamente meno per proprio anche un'assenza di un percorso migratorio. Però per il resto su tutte le altre accoglienze che io ho visto e ho seguito sono stati per la maggior parte di successo.
Erano le voci raccolte Luca Parena a Refugees Welcome, la visita, la storia di Nadia e poi gli interventi delle persone che l'hanno aiutata. L'ultima voce vogliamo farvi sentire oggi, che riguarda l'anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina, è quella di Alessandro Marrone, che è un esperto di geopolitica dell'Istituto Affari Internazionali, intervistato dalla nostra Sara Milanese, e qua il punto, diciamo, è più sull'andamento vero e proprio della guerra dal punto di vista bellico.
Alla vigilia dell'anniversario dei 2 anni di conflitto, la Russia, considerata la sua potenza, la sua grandezza anche rispetto all'Ucraina, di fatto non sta riuscendo a portare avanti i suoi obiettivi che si era posta all'inizio del conflitto.
Allora, è fondamentale ricordare che 2 anni fa l'obiettivo della Russia era conquistare tutta l'Ucraina, o annettendola direttamente, come il Donbass, Kherson, la Crimea, o instaurando un governo fantoccio. E quindi l'invasione avvenne da nord, da est e da sud per occupare tutte le principali città, Kharkiv, Kiev, Odessa. Rispetto a questi obiettivi, la Russia non li ha raggiunti, perché Kharkiv, Kiev e Odessa sono libere, e anche Kherson è stata liberata dopo un'occupazione temporanea di alcuni mesi. Quindi oggi la Russia controlla all'incirca il 20% del territorio ucraino, ma una parte di questo già lo controllava al 2014, quando prese Donbass e Crimea. Quindi l'Ucraina in questi 2 anni è riuscita, nonostante lo squilibrio di forze a favore della Russia, a salvare l'80% del proprio territorio, l'80% della propria popolazione. Il problema è che da un anno il fronte è in stallo, e la controffensiva ucraina dell'anno scorso non ha avuto successo in liberare ulteriori territori. Quindi c'è uno stallo militare abbastanza strutturale, a parte appunto spostamenti di pochi chilometri su cittadine relativamente piccole.
Che cosa ha sottovalutato la Russia?
La Russia ha sottovalutato la volontà di resistenza del popolo ucraino e dello Stato ucraino. Ha sottovalutato, diciamo, il fatto che le forze armate ucraine, dopo il 2014, dopo aver perso in poche settimane la Crimea e il Donbass, si erano meglio organizzate, meglio addestrate e meglio preparate a un'invasione russa che vedevano arrivare nel giro di alcuni anni. Ha sottovalutato la geografia del paese e le dimensioni. L'Ucraina è il secondo paese più esteso in Europa dopo la stessa Russia ed ha 44 milioni di abitanti. Quindi da parte russa all'inizio schierare circa 200.000 unità per occupare un paese da 44 milioni di abitanti era, diciamo, irrealistico. E poi ha sottovalutato il fatto che gli Stati Uniti, i paesi europei, un totale di circa 30 paesi al mondo hanno fornito all'Ucraina in 2 anni sistemi d'arme, equipaggiamenti, mezzi, munizioni per un totale di circa 100 miliardi di dollari. quindi un sostegno che si è aggiunto a quelle che erano le risorse ucraine a disposizione 2 anni fa. Quindi diciamo tutti questi fattori hanno portato all'insuccesso russo rispetto all'obiettivo iniziale di conquistare tutto il paese, hanno portato la Russia a mobilitare molte più risorse, 300.000 coscritti leva obbligatoria circa 1 anno e mezzo fa, e ad avanzare negli ultimi mesi, in ultime settimane, molto lentamente, di pochi chilometri, con comunque una perdita di unità e di assetti.
Sul fronte internazionale, uno degli elementi che vengono sottolineati nel rapporto è che lo sforzo di sostegno economico e anche militare, no? Degli alleati di Kiev è stato praticamente senza precedenti. Questo è bello, è bene ricordarlo, nonostante questa sia magari una fase invece dove Kiev fatica ad avere un nuovo sostegno. In realtà, se guardiamo appunto la prospettiva dei 2 anni, l'apporto economico è stato notevole.
È stato notevole perché le istituzioni UE da sole hanno donato 5,6 miliardi dal bilancio dell'Unione Europea, dal bilancio comunitario, che è una prima volta nella storia dell'Unione Europea. Paesi come la Germania, che avevano una posizione assolutamente dialogante con la Russia fino a 2 anni fa, hanno donato all'Ucraina più di 4 miliardi di euro in equipaggiamenti militari, compresi sistemi avanzati come i carri armati Leopard. Gran Bretagna, Polonia, tantissimi paesi, anche l'Italia e la Francia hanno donato a testa circa 1 miliardo di euro di equipaggiamenti militari. Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione di fornire equipaggiamenti ai propri alleati in giro per il mondo, ma anche nel caso ucraino è stata un altro ordine di grandezza per loro, qualcosa di comparabile a quando si sostenevano gli alleati all'inizio della Seconda Guerra Mondiale prima di entrare in guerra, come volume di mezzi. E questo ha pesato sulle scorte dei paesi occidentali, che si sono assottigliate, specialmente gli equipaggiamenti come mezzi blindati, armati, artiglieria, missili e sistemi di difesa antimissili e antidroni, che non erano presenti in quantità adeguate per una guerra così di attrito, così su larga scala e così prolungata.
Veniamo alle implicazioni per l'Italia, che da un punto di vista proprio di conseguenze anche strategiche, no? sono varie, dal ruolo della NATO per l'Italia, dalla sicurezza anche informatica, dalla dimensione industriale per quel che riguarda le armi. Insomma, l'analisi che hai portato avanti è a 360 gradi.
Sì, allora sugli elementi che hai nominato, dal punto di vista della NATO, l'Italia dovrebbe prendere atto che l'agenda NATO per il prossimo decennio almeno sarà concentrata sulla difesa, deterrenza da un attacco russo e difesa nel caso un attacco russo fallisse, e misura molto minore sulla Cina, quasi zero sull'Africa e il Medio Oriente. Quindi è bene che l'Italia sia, dica la sua sui temi in agenda NATO, anche su cosa fare con la Russia, come evitare escalation, come sostenere l'Ucraina, eccetera, eccetera. E che i temi riferiti all'Africa e al Medio Oriente li tratti in modo bilaterale, come sta facendo già con il piano Mattei, o nel quadro europeo, di gruppi di paesi europei, come sta facendo nel Mar Rosso, e con missioni UE, appunto, come la missione Aspides. Quindi, c'è da capire che il ruolo della NATO sarà est, e probabilmente sempre di più invece auspicabilmente a sud. Sulla parte cibernetica si è registrato un aumento esponenziale del numero e della gravità di attacchi cibernetici contro l'Ucraina, ma anche contro i paesi alleati dell'Ucraina, inclusa l'Italia. E quindi per l'Italia è necessario non solo aumentare le difese cibernetiche, ma dare un mandato più ampio alle proprie forze di intelligence e alle proprie forze armate per una difesa attiva online, che vada a intercettare la minaccia prima che ci sia una breccia nei propri software o database. Ultimo, dal punto di vista industriale, oggi l'industria europea non è in grado, come capacità produttive, di continuare a sostenere l'Ucraina e al tempo stesso di ripianare le scorte donate all'Ucraina. Quindi per i paesi europei, Italia in primis, si tratta di mettere finanziamenti e contratti di lungo periodo, innanzitutto per ripianare le proprie scorte, per un discorso di deterrenza e difesa, e per assicurare un sostegno all'Ucraina nel lungo periodo, perché l'Ucraina deve continuare a difendersi dalla Russia a lungo.
C'è qualche elemento che non abbiamo toccato che vale la pena invece sottolineare?
Allora, un elemento da sottolineare è che diciamo, la guerra in Ucraina è soprattutto una guerra terrestre, quindi di artiglieria, di mezzi corazzati, di fanteria, perché l'Ucraina è riuscita a, diciamo, proteggere in parte i propri cieli, anche grazie alle sistemi di difesa missilistica donati dall'Occidente, e ad abbattere, ad affondare un terzo della flotta russa, incluso l'ammiraglia Mosca, anche con l'uso di droni, eccetera. Ma non necessariamente un'escalation tra la Russia e la NATO diventerà una battaglia terrestre così, con queste decine di migliaia di morti, perché il modo, diciamo, occidentale, NATO, di prepararsi alla guerra è di mantenere un vantaggio tecnologico per bloccare le forze avversarie prima di arrivare a questa guerra di attrito così distruttiva di vite e di infrastrutture e di mezzi. Quindi diciamo, non bisogna essere fuorviati dalle immagini delle trincee nel pensare che bisogna provarsi una guerra di trincea. Bisogna mantenere la superiorità tecnologica proprio per dissuadere un attacco e per impedire che si arrivi a questo massacro nelle trincee.
Grazie Alessandro, mi fermerei qui.
Era Alessandro Marrone, esperto dell'Istituto Affari Internazionali, intervistato da Sara Milanese. Chiudiamo qua. Itaca torna sabato prossimo, la segna stampa domani alle 8:45. Buona giornata da Michele Migone.